del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, questo incontro che non era programmato, no, ma poi possiamo farlo perché l'impegno che mi impediva di farlo poi è saltato. E allora continuiamo un po' con queste figure, no, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Allora, abbiamo cominciato la volta scorsa il Nuovo, con la figura di Maria, no, ricordate? E continuiamo con un'altra Maria, con quella Maria Maddalena, Maria di Maddala. Maddalena proprio viene da, ecco, Maddala. E Maddala, Migdal, che significa torre. Era una città sul lago di Tiberiade, che sembra che appunto, almeno dagli storici, anche, era una città grossa, importante. Qualcuno parla addirittura di 20.000 persone, che è un numero per quel tempo, cioè, molto grosso. Pensate che Capernaum poteva avere sul migliaio di abitanti, no? Cioè, secondo stime, eccetera. Maddala è più, un po' più a sud, sempre sul lago, il lago di Tiberiade, Capernaum è più a nord, e Maddala è più a sud sul lato occidentale, guardando il lago, sul lato occidentale scendendo c'è Maddala, saranno una ventina di chilometri da Capernaum, non è molto lontana, ed è tra l'altro un sito che stanno scavando. Ci sono al momento due scavi, uno dei francescani, che al momento non è ancora visitabile, e dove hanno trovato i resti della grande via, a Via Maris, che in pratica metteva in comunicazione l'Egitto con la Siria, quindi una grande via, ed è anche molto interessante perché naturalmente vedere quelle pietre del tempo di Gesù, tra l'altro è una città che fu distrutta con la prima rivolta giudaica, cioè tra il 66 e il 70 d.C., quindi 40 anni, sapete che gli studiosi danno un po' un'indicazione, persino anche del giorno e del mese e dell'anno della morte di Gesù, non ne siamo certi, ma con motivi, con studi, si parla del 7 aprile del 30, 7 aprile del 30, mentre della nascita non sappiamo, prima della morte di Erode il Grande. Erode il Grande muore il 6-4 a.C., Gesù nasce prima. Quando? E comunque sulla morte, allora Maddala viene distrutta più o meno 40 anni dopo la morte, e per noi cristiani, la risurrezione di Gesù, e poi non è stata più ricostruita. Per cui non è, come dire, un luogo dove poi, sai, ci sono state altre costruzioni, altre civilizzazioni che hanno cambiato in qualche modo. Lì è stata abbandonata e questi scavi hanno rimesso in luce le strutture esistenti del 70, no? Per cui quelle pietre sono le pietre su cui Gesù ha camminato. E nella parte dei francescani è stato trovato anche un ninfeo, cioè un bagno pubblico per le donne, dove sono state trovate delle piccole, dei vasetti, delle anforette piccoline di profumo femminile, che stanno venendo studiati per vedere, no, qual era il tipo di profumo, no? Cioè, sai, i profumi di Maria di Maddala, cioè, hanno risonanze, no? E mentre nell'altro scavo che è aperto, lì è stato ritrovato una sinagoga del tempo di Gesù, con le colonne, con i resti di colonne, con gli scanni, con dei pezzi di mosaico e fra l'altro con un pezzo di pietra interessantissimo che è stato trovato sotto la parte centrale, cioè questo era stato nascosto, stavano venendo i romani, per cui questi si erano fuggiti, però prima di fuggire questo pezzo di pietra lavorato con delle figure sui lati che si ipotizza possa essere un leggio per la Torah, era stato nascosto, no? Per cui, come dire, qualcosa di importante che hanno voluto nascondere. E questa sinagoga ha una risonanza anche molto forte, perché noi a Capernaum, non abbiamo, cioè abbiamo il luogo, della sinagoga di Gesù, ma quella sinagoga che si vede, bianca, eccetera, è del V-VI secolo dopo Cristo, che è sopra un'altra sinagoga del II secolo avanti Cristo, che è sopra, hanno scavato e hanno trovato il perimetro di base di quella di Gesù, per cui non abbiamo pezzi della sinagoga dove i Vangeli narrano di Gesù, abbiamo il luogo, ma non pezzi. Invece lì c'è quella sinagoga che i Vangeli dicono che Gesù girava per le sinagoghe della Galilea e fra l'altro era la sinagoga che si incontrava venendo da Nazareth per andare a Cafarnao, oppure venendo da Cafarnao per andare a Nazareth, quindi era di passaggio. E quindi è verosimile che Gesù ci sia stato. E quindi questo dà ancora, no, un'altra risonanza dei luoghi, delle pietre, che quali, se le pietre potessero parlare, no? Cioè, che cosa ci racconterebbe. Allora, quindi Maria di Magdal, allora noi dobbiamo sempre fare una distinzione tra quello che è la fiction, no? La letteratura, poi naturalmente dovendo, parlando di Gesù, dopo che hai parlato di Gesù e vuoi parlare dei personaggi attorno a lui, di chi parli? Di Pietro, no? Di Maria, di Giuseppe, però poi se vuoi fare qualcosa che un po' stimoli, no? Cioè, come dire, anche l'audience, e che sia qualcosa che è un po' intrigante, qualcosa che, no? Cioè, che abbia di mezzo anche un po' per sensualità, un po', di chi parli? Di Maria Maddalena, no? E di Maria Maddalena che la tradizione medievale, non vediamo dal punto di vista, ma qualcosa di molto successivo, identifica con la prostituta di Luca 7, per cui se c'è di mezzo il sesso, per noi uomini, no, eccetera, è ancora più intrigante, no, come cosa. E allora Jesus Christ Superstar, l'abbiamo visto tutti, no? Per cui questa donna è innamorata, non so come amarlo, non so, no, mi attrae, eccetera, eccetera. E Dan Brown, che si è fatto i soldi, no? Con la cosa di dire che loro erano amanti, che Gesù non è stato ucciso, ma si sono andati via, poi lei, no, con il figlio di Gesù è andato in Francia, e da lì, no, la discendenza, che poi discendenza dei re, c'è qualcosa, no, eccetera, eccetera. L'ultimo, no, l'ho visto, l'ultima tentazione di Cristo, di Martin Scorsese, no? Dove c'era anche tutta questa tentazione di Gesù sulla croce. E con il Cena Vinci era quello che dicevo di Dan Brown, no? Che ho già citato. E l'ultima tentazione e poi quest'ultimo di Maria Maddalena che io non ho visto, cioè, ma che naturalmente hanno tirato fuori non a caso in Italia prima di Pasqua, no? Dove si è un po' più, no, sensibili alla Pasqua e allora si va più a vedere Sofì. Allora, detto tutto questo, noi dobbiamo metterlo da parte perché come dire, non ha niente a che vedere con i Vangeli. Allora, quello che gratuitamente si afferma, gratuitamente si può negare. Cioè della serie, se tu non hai qualcosa su cui basi le cose che dici, così come le dici, così si possono annullare, no? Perché? Perché dai Vangeli noi troviamo Maria di Magdala, se volete prendete, seguitemi nelle pagine, se prendete Luca al capitolo 8 si dice, capitolo 8 di Luca, versetto 1, si dice in seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Vedete, tra l'altro, la fine del capitolo 7 è quel racconto della peccatrice, prostituta, no? Noi, della, che non viene nominata. E chi è? E poi Luca va avanti, ma non collega Maria Maddalena a quella donna lì. Quell'episodio si chiude, no? Luca non dice quella donna allora lo seguì, eccetera, no? No, e si parla di lui che va avanti e si parla del suo seguito. Quindi niente ci dà motivo di collegare Maria Maddalena con, non c'è nessun riferimento. L'unico riferimento che ci viene dato è che fa parte di un gruppo di donne, e vedete questo è interessante perché già dice di questo Gesù che da una parte, qui interessanti, vari commentatori, l'altro giorno leggevo uno storico che cerca di fare appunto ricerca storica su Gesù, che diceva che il fatto che Gesù, noi oggi sottolineiamo e vediamo che Gesù in qualche modo supera la cultura, i limiti culturali del suo tempo, per esempio il maschilismo, no? Nel senso che Gesù parla con le donne e parla con gli uomini. Però questo dice, vabbè, però i 12 li prende tutti uomini, no? Non mette nel gruppo delle 12 delle donne. Sì, però allo stesso tempo ci sono delle donne che lo seguono, che già era una cosa eccezionale. E fra l'altro questo, il fatto che di questa Giovanna, moglie dell'amministratore di Erode, c'è un pezzo grosso, importante, no? È sposata, si parla del marito, no? Allora questa qui ha lasciato il marito? Il marito la lascia andare così? Ha rotto col marito? Dice qualcosa di, no? E sicuramente qualcosa che se già oggi, no, un predicatore itinerante che ha che di donne che lasciano il marito e no, che rimangono dietro sarebbe diversa, a quel tempo ancora di più. Comunque, ecco, queste donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità, quindi un gruppo di donne che aveva sperimentato una liberazione. Di Maria di Maddalena ci viene detto che erano usciti 7 demoni. Ci sono tentativi di interpretazione, no? Di dire che malattia era. Attenzione, perché i demoni non dobbiamo pensare una super indemoniata, ma ne sei una malata, perché a quel tempo anche il male fisico dipendeva dal male morale, e quindi in qualche modo, no, il male, il maligno, no? Però interessante, al di là che non si fanno varie ipotesi, anche Martini, è uscito un librettino ultimamente di Martini, che è un suo corso di esercizi naturalmente prima di morire, che va dato proprio su Maria Maddalena, e lui riporta delle ipotesi che i biblisti fanno, no? Qualcuno parla anche di malattie psichiche, cioè di depressione o di altre situazioni, però il fatto numero 7, questo è anche interessante, perché il 7 dice una pienezza, no? Cioè, come dire, una malattia da cui uno tenta di rialzarsi e ha tentato di nuovo ancora di rialzarsi, e in qualche modo una situazione definitiva, una malattia da cui non se ne esce. Possiamo immaginare i vari tentativi di uscirne e di non riuscirne a uscire. Allora, il fatto che Gesù abbia spezzato e vinto questo giogo definitivo, cioè dice anche come Maria di Magdala volesse bene, lasciando perdere, no, quello che il testo non dà nessuna indicazione, no, di un innamoramento, di volerselo, eccetera, no, ma di come amasse l'uomo che gli aveva ridato la vita e lo seguisse, il suo maestro, no? Cioè, per cui, ecco, questa sequela, no, di... Allora, attenzione, notate che Maria di Magdala, Maria Maddalena, è la prima, e poi dopo vengono dette le altre. Un altro brano dove Maria esce fuori e alla fine del Vangelo di Matteo, ai fini del Vangelo di Matteo, si dice, capitolo 27, versetto 55, vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Vedete, ritorna, no? Questa sequela per il servizio. Sequela per il servizio, quindi delle discepole. Questo è sempre molto interessante, no? Cioè, cosa che poi noi uomini nella Chiesa si è un po' obbligato, no? Cioè, i discepoli, parla sempre di discepoli, no? I evangelisti parlano di discepole. E tra queste c'erano Maria di Magdala, vedete? Di nuovo prima, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo. Più avanti c'è la sepoltura e al versetto 61 si dice lì, seduta di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala, ma di nuovo, e l'altra Maria. E poi ancora nel racconto della resurrezione, capitolo 28, dopo il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a dire, cioè i francesi ci dicono di questa, era probabilmente il leader, no? All'interno del gruppo delle donne, senza nessuna investitura da parte di Gesù, almeno non ne abbiamo notizia, però come dire, sapete, quelle persone che per come sono fatte, no? Per come assumono, per le loro capacità, assumono un ruolo di leader. E quindi una donna forte, una donna forte che ama profondamente il suo Signore. E che possiamo immaginare il suo dolore e la sua sofferenza nel vederlo finire così. E noi non abbiamo, da una parte grazie a Dio, no? Cioè, esperienza, immagini di cosa significasse, no? Essere crocifissi. No? La croce è diventata gioiello, è diventata... la croce era un supplizio umano, ricordate, già ve lo dicevo che è stato ritrovato il calcagno di un crocifisso, no? Cioè, ve lo dicevo già, che negli anni, al fine degli anni 90, in uno scavo a Gerusalemme, sempre per cose, condutture, hanno trovato dei resti di una fossa comune del primo secolo e delle ossa, e hanno trovato a un certo punto un calcagno di un crocifisso. Come hanno capito che era il calcagno di un crocifisso? Perché c'era l'osso col chiodo, no? Questo era stato staccato e buttato. Per cui adesso questo è stato studiato ed è al Museo di Gerusalemme. Allora, dà un'idea, studiandolo, di come già si era un po' capito come venivano crocifissi per quanto riguarda le braccia e le mani, no? Cioè, quindi si è abbandonata quella visione antica di vedere il chiodo, no? Ma sì, probabilmente era qui, e probabilmente c'erano delle corde, questa è anche l'idea. Poi noi, per quanto riguarda i piedi, abbiamo l'immagine sempre di un piedistallo, no? Di legno, su cui c'erano i piedi e poi veniva messo dall'alto un chiodo. Bene, questa è un'idea, non abbiamo nessun riferimento, questa è una... No? L'unico riferimento concreto adesso che ci abbiamo proprio di questo calcagno è che invece non c'era nessun piedistallo e che un piede veniva messo di lato e inchiodato. L'altro piede messo dall'altro lato e inchiodato. Per cui uno poggiava sulle sue ossa inchiodate. Cioè, questo per dire ancora di più cos'era la croce. E pensate che quando Gesù diceva ai suoi discepoli, chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, la gente lo guardava, la sua croce. Loro li vedevano i crocifissi, no? Per cui Gesù utilizzava delle immagini molto forti, scioccanti in qualche modo, no? Noi oggi diciamo, sai, è una croce, sì, sto portando la croce, sai cos'è la croce? Allora, immaginate, per dire qual è stato il dolore di questa donna nel vedere, tra l'altro, ecco, come sapete, venivano crocifissi nudi, era veramente, come dire, messi lì gli animali, noi non reggiamo questo, no? I cristiani non hanno mai retto naturalmente questo, per cui le raffigurazioni del crocifisso non le abbiamo mai fatte nude, no? Cioè, però storicamente è venuto così. Allora, questo per dire qual è stato il dolore di questa donna, no? E qual era allora la sua ultima consolazione, cioè quella di andare a piangere il cadavere, il luogo, no, del suo amato, visto in quel modo. E quindi dice il testo che il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro, siamo al capitolo 20 di Giovanni, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Ora, la traduzione dice il primo giorno, in greco sarebbe il giorno 1, il giorno 1, che fa risuonare il racconto della creazione. Perché nel racconto della creazione, no, che fu sera e fu mattina, qual è la traduzione? Primo giorno, in realtà in ebraico è giorno 1, Yom Echad. Sì, c'è primo, giorno primo, questa, no, l'hanno dato questa traduzione, però in ebraico è giorno 1. Allora, e qui questo dire giorno 1, che dà il senso più forte di un inizio, dice, no, questa nuova creazione, questo, un nuovo inizio, una nuova creazione, che ha a che fare con appunto la morte e la resurrezione di Gesù. E allora, attenzione, lei va di mattino, quando era ancora buio. I racconti della resurrezione, in realtà dovremmo dire poi meglio degli incontri con Cristo risorto, perché già questo forse ne abbiamo parlato, non mi dico, io infatti mi segno ogni tanto, se dico sempre cose. Noi non crediamo nella risurrezione, noi crediamo in Cristo risorto, è diverso. La differenza qual è? La differenza è che noi non crediamo nel fenomeno della risurrezione, di cui Gesù sarebbe, no, una concretizzazione del fenomeno, esiste la risurrezione dai morti. No, come fenomeno. La vita non finisce, no? Ma ci sarà la resurrezione, no? Noi non crediamo direttamente in questo, noi crediamo in Cristo risorto. Cioè, nel senso che, se vuoi, il credere nella resurrezione in generale è una riflessione filosofico-teologica, no? Sulla vita, su un dopo, no? E sul fatto che risorgeremo e poi dopo si vai a prendere grazie Cristo, no? Il racconto biblico è il racconto parte da Gesù, parte da Gesù, cioè nel senso che i discepoli, no, hanno visto Gesù, hanno visto Gesù e hanno visto che un uomo così, no, che ha vissuto una vita in questo modo e che è morto in quel modo lì, c'è stato qualcuno addirittura che non ha avuto bisogno della tomba vuota e dell'incontro con Cristo per dire costui è figlio di Dio. E questo qualcuno è il centurione, no? Che già lì l'esperienza di quest'uomo che ha visto Gesù in quell'ultimo momento, sarà stato delle ore con lui, e vedendolo morire in quel modo dice costui. Allora, noi crediamo in Cristo risorto. Infatti nel credo, alla fine, noi diciamo, nella risurrezione dei corpi, ma per sottolineare il fatto che in Cristo risorto tutto di noi risorgerà, anche la nostra corporeità, tutto di noi. Ma che cosa viene detto prima, all'inizio? In Gesù, che morì e fu sepolto e il terzo giorno risuscitò dai morti. Allora, questi incontri con Gesù risorto, ci sono dei generi letterari, cioè per esempio se prendete Matteo capitolo 28, Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magda e l'altra Maria andarono e visitarono la tomba. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. E ecco, noi che rimaniamo così, c'è il terremoto, eccetera. Attenzione, è un genere letterario apocalittico. No, noi non siamo ancora tanto abituati a questo, no? È una modalità apocalittica. Cioè l'apocalittica è che utilizza un linguaggio letterario, no? Che vuole sottolineare questa fine dei tempi che sta avvenendo in Gesù e che utilizza immagini di terremoti, ricordate l'Apocalisse, stelle che cadono dal cielo, angeli che vengono, no? Cioè, quindi è un genere letterario apocalittico. Giovanni ha un genere letterario più esistenziale, potremmo dire, più quotidiano, meno, cioè lei va di mattina quando era ancora buio, cioè ci sono ancora le tenebre, e di mattina sta sorgendo il sole, ma ci sono ancora le tenebre, cioè come dire, è la nostra realtà, dove noi viviamo, no, in tempi in cui c'è, da una parte in Cristo risorto crediamo e a volte sperimentiamo una luce, ma è ancora buio. C'è ancora la morte, ancora moriamo. E quindi questo è interessante, perché allora ci parla di qualcosa, che di un incontro che avverrà in un quotidiano che è ancora il nostro. Questo mi sembra anche molto bello, no? Cioè, l'incontro di Maria ha a che fare con qualcosa che il suo tempo, ma anche il nostro, perché c'è ancora lui. E allora vede la pietra che era stata tolta dal sepolcro, no? E in Israele ci sono ancora, credo che non siano più di 4-5 tombe del primo secolo che hanno proprio la pietra che viene rotolata. Noi ne vedremo una a Nazareth, e dove c'è questa grande pietra che è, adesso è spostata naturalmente dall'ingresso, però che veniva fatta rotolare e chiudeva l'ingresso della tomba. Quella tomba che noi vedremo, l'esterno ricorda quello di Gesù, l'interno no, perché l'interno è una tomba a forno, cioè dove ci sono questi buchi dove il cadavere veniva posto, no? Invece la tomba di Gesù era piuttosto all'interno, era la parete, veniva scavato un arco con la base, scavato nella parete, per cui ad arco solio, no? Cioè per cui c'era questa rientranza dove c'era il letto in pietra e lì veniva posto il cadavere, no? E allora lei vede che il sepolcro è vuoto. Allora naturalmente cosa fa? Corse allora e andò da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. E, vedete, Maria fa quello che anche noi faremmo se, anche qui penso che grazie a Dio non c'è mai capitato, ma se ci capitasse, speriamo di no, di andare al cimitero a ricordare, a onorare un nostro defunto, trovassimo la tomba aperta. È buono, che faremo? Noi chiameremo i carabinieri, no? A quel tempo era meglio non chiamare la guardia, naturalmente vedendo cosa era accaduto, quindi lei va dagli uomini, e tra l'altro notate, in quello che dice tradisce quello che storicamente deve essere avvenuto, cioè perché qui parla di Maria di Magdala che va da sola. Ancora oggi, anche nelle nostre città, una donna che va in giro di sola di notte non è proprio sicura, no? E gli altri Vangeli ci dicono che un gruppo di donne sono andate al sepolcro. E infatti Maria di Magdala cosa fa? Quando va da Pietro e Giovanni cosa dice? Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Vedete? Non dice non so, se fosse stata sola, non so, cioè qui Giovanni sa che era un gruppo di donne che sono andate, no? E in qualche modo si tradisce nel mettere in bocca a Maria di Magdala quello che è un gruppo di donne. Ma Giovanni sta cambiando con la libertà che avevano a quel tempo, che si facevano, cioè non avevano problemi, anche perché è un racconto di fede, no? Lui sta cambiando perché vuole sottolineare, tra l'altro questo racconto si svolge in un giardino, no? Cioè che qui c'è l'amata che cerca il suo amato. È il Cantico dei Cantici. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo 3, e ve lo leggo senza bisogno che lo cercate, dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città, avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco l'avevo oltrepassata e quando trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi forte e non lo lascerò. Vedete, quindi è il Cantico dei Cantici, no? In qualche modo, e che tra l'altro il Cantico dei Cantici nella tradizione ebraica è il libro che si legge a Pasqua. Interessante anche questa cosa, no? Cioè, sapete che ci sono questi cinque libretti che abbiamo letto insieme, no? Negli lot, le cinque rotoli, che sono appunto Ruth, Esther, Lamentazioni, Coelet e il Cantico, che vengono letti nelle cinque grandi feste dell'anno ebraico, no? E il Cantico è letto a Pasqua. Quindi è interessante, no? Cioè la festa della liberazione che ha a che fare con la festa dell'amore. C'è connessione, no? In qualche modo è un amore liberante. E allora Pietro allora uscì con l'altro discepolo e si recarono al sepolcro, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro, si chinò e vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Tanti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè gli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. E allora i due discepoli, gli uomini corrono, il discepolo che Gesù amava arriva sempre prima di Pietro, una costante nel Vangelo di Giovanni, nei Vangeli sinottici dopo Gesù Pietro è di fatto un personaggio, no, principale dopo Gesù, Giovanni no, e anzi c'è questo discepolo che arriva sempre prima di lui, che capisce sempre prima di lui, no? Che però, vedete, non entra, in qualche modo riconosce un ruolo a Pietro, no? Deve entrare prima a lui. E allora questo fatto del... Intanto questi teli, ci sono un sacco di interpretazioni. Questi teli, questo sudario. Il sudario, attenzione, non pensate, è un telo. Il sudario era quello che chiudeva la bocca, no? Perché dato il cadavere poi tende a rilasciarlo, allora si chiudeva. Come anche Lazzaro, quando dice slegatelo proprio anche da questo che chiudeva. Allora, ci sono un sacco di interpretazioni, un'interpretazione che viene data è il fatto che, dato che già dall'inizio chi era contro diceva se lo sono rubato, l'hanno portato via i discepoli, hanno detto che è risorto, allora questo fatto invece dei teli piegati, no, delle cose, dice, non dice un furto, no, che sarebbe stato portiamocelo via il prima possibile e lasciamo lì, no, ma una signoria, no, una calma che mette a posto, per dire, una signoria sulla morte e sui segni della morte. E poi ancora questa cosa che lui vide e credette, ma non avevano compreso, anche qui, no? C'è una parte viene quasi che credette, ma non avevano compreso. Ancora le scritture, interessante, eh? Cioè che già nella scrittura, è già una testimonianza della risurrezione. La scrittura è già una testimonianza, però che non basta ancora. Però nella scrittura c'è già che il Cristo vincerà la morte. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Vedete, qui viene fuori proprio il nostro essere, due modalità di esseri umani completamente diversi, no? Perché Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Cioè, noi uomini siamo fatti così. Cioè, abbiamo visto dentro che non c'è. Abbiamo visto fuori che non c'è. Abbiamo dato un'occhiata. Amen. Andiamoci. Voi donne, no. No. E io penso che Pietro avrà provato anche a dire a Maria di Magdala, a dire guarda, non c'è, se lo sono portati via, non c'è, andiamoci. E Maria di Magdala ha detto no, no, mi piace. E loro gli saranno riguardati dicendo oh, è una donna che vuoi fare. Per cui dopo ho detto vabbè, e ho detto noi andiamo, cioè abbiamo visto, eccetera, eccetera. Noi uomini siamo fatti così. E voi donne diversamente, per cui sta Maria di Magdala che deve trovarlo, cioè che se voi ci pensate anche Pietro e Giovanni si saranno detti ma se qui sono venuti veramente a portarselo via e saranno stati degli uomini, no, come tu puoi mai anche andare a trovare, no, e prenderlo, no? E invece lei rimaneva seduta all'esterno e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Quindi immaginate questo letto di pietra, no? E il testo ci dice uno dalla parte del capo, chissà se era da quella parte, e uno dalla parte di piedi, all'estremità, due angeli. Allora, noi che siamo di mentalità greca, no? E siamo ignoranti, non colpevoli, diciamo, io continuo a dire così, ma sto cominciando a cedere su questo, della Bibbia, no? Allora noi ci fermiamo ai due angeli e ci diciamo come erano questi due angeli, soprattutto di che occhi avevano, e i capelli, color platino, come le ali, eccetera. Allora Giovanni, che l'evangelista, che era ebreo, che parlava ad altri ebrei, sapeva benissimo che quando sta dicendo due angeli all'estremità, eccetera, a un ebreo gli risuona nella testa Esodo 25, prendete Esodo 25, ed è, siamo in una parte dell'Esodo dove Dio sta dicendo a Mosè come costruire l'arca. Ricordate, l'arca è questa cassa di legno dove dentro venivano poi poste le tavole dell'alleanza ed altri oggetti che erano appartenuti a Mosè e a Aronne. Al capitolo 25 a un certo punto si dice, a proposito del propiziatorio, cos'è il propiziatorio? È il coperchio dell'arca. Si dice, versetto 17, farai il propiziatorio d'oro puro, avrà due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza. Dice, farai due cherubini. Tra l'altro, cos'era il propiziatorio? Vedete, anche propizia, cioè a favore, qualcosa che è a favore. Era il luogo, cioè dove, quando Mosè andava a parlare con Dio, scendeva la gloria di Dio. No? Mosè parlava al Signore che si faceva presente, no? Venendo sul propiziatorio, il Dio propizio, no? Il Dio favorevole. E allora dice, farai due cherubini d'oro, vedete, due angeli, li farai lavorati a martello sulle due estremità del propiziatorio. Interessante questa cosa, uno dalla parte del capo e uno dalla parte dei piedi. Fa un cherubino a un'estremità e un cherubino all'altra estremità. Vedete, lo ripete, fanno uno lì e uno lì. Farete i cherubini alle due estremità del propiziatorio. I cherubini avranno le due ali spiegate verso l'alto, proteggendo con le ali il propiziatorio, quindi tese in qualche modo, no? Tese l'uno verso l'altro le ali. e dice: saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Ecco, qui è difficile capire come poi le hanno realizzati, nel senso che da una parte ci viene detto che devono guardarsi e dall'altra parte viene detto che devono guardare il propiziatorio, no? Cioè, quindi è un po' difficile vedere, però vedete, qui è il senso qual è? Che tu puoi guardare il fratello se guardi la parola di Dio. La parola di Dio, la via di Dio ti permette di guardare l'altro finalmente come fratello. E allora dice, porrai il propiziatorio sulla parte superiore dell'arca, dice, collocherai nell'arca la testimonianza che io ti darò convegno in quel luogo, parlerò con te sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull'arca della testimonianza, dandoti i miei ordini riguardo agli israeliti, per cui io sarò con te in mezzo al propiziatorio. E quindi come sarà rappresentato Dio in mezzo al propiziatorio? Con niente. Cioè, dato che Dio è irrappresentabile, il vuoto rappresenta Dio. Mi sto spiegando? E allora quei due angeli seduti, uno dalla parte del capo e uno dalla parte di un vuoto, sta dicendo, no? Ecco, quel vuoto non è l'ennesima offesa al corpo del Signore, ma è il luogo della gloria di Dio. È il luogo della gloria di Dio. Vedete, Maria, ci sono dei segni legati a dei vuoti, tra l'altro anche questo è interessante, il sepolcro vuoto e l'interno vuoto. E allora essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Vedete, lei rimane nella logica di coloro che le crede, hanno portato via il Signore, c'è un cadavere. Lei vuole andare a prenderlo come loro l'hanno portato via, cioè come dire, noi alla fine umanamente il nostro limite ultimo di cui abbiamo esperienza è il diventare cadavere. Poi sì, noi ci sogniamo i fantasmi, ci sogniamo le streghe, ci sogniamo no, tutto quanto, i vari telefilm, ma sono sogni, cioè è l'esperienza umana che noi possiamo toccare è chiusa nell'orizzonte della morte, no? Detto questo si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Vedete, lei si volta, si era già volta, si chinò verso l'interno, si voltò, c'è un cammino di conversione che bisogna fare, di voltare lo sguardo, di girare, no, e con lo sguardo anche il cuore, no? Verso altre prospettive. E questa prospettiva è quella che lei vede Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Allora è sempre interessante, no? Stiamo parlando di incontri con Cristo risorto. Bene, la prima cosa che ci viene detto di questi incontri con Cristo risorto è che non si riconosce immediatamente. E non si riconosce dagli occhi. Dagli occhi. Ricordate che anche altri incontri saranno così, no? Discepoli di Emmaus, Giovanni 21, quando arrivano con i pesci, dopo che il Signore aveva detto gettate dalla parte destra troverete, l'Evangelista dice e non osavano chiedergli chi fosse, perché sapevano bene che era Gesù. Ma se ci dice non osavano, significa che potevano chiedergli, ma chi sei? Allora, non si riconosce dagli occhi. Noi abbiamo la pretesa degli occhi, la pretesa degli occhi. Quindi, hai visto? Hai visto? Ci sono sempre dei posti, più o meno ogni tanto ne esce qualcuno nuovo, dove ci sono miracoli, dove il sole diventa nero. Certo, guardalo per un po' di minuti, sono sicuro che io non lo farò, ma che il sole diventa nero, no? Hai visto? quasi come sempre, no? Che noi crediamo che se vedi, devi credere. Se vedi, ma io mi domando, in questa logica, noi a che Dio crediamo? Cioè, è un Dio padrone, è un Dio che vuole costringerci a credere, no? Perché se vedi, secondo noi, oltre che poi dopo si vede tante volte, anche marito e moglie vedono la stessa cosa e hanno visto cose diverse, uno dice com'è questa cosa qua, no? E... però noi abbiamo questa idea di una presenza di un Dio che ci fa dei segni per costringerci a credere. Ogni tanto io non so come fare, perché ogni tanto vengo coinvolto in queste chat di WhatsApp a cui io alcune poi mi tolgo, altre lascio andare così, però mi arrivano, no, questi filmati che il rosario, no, della Madonna di Pompei, della statua, si è mosso, no? Ed è un segno che allora stiamo arrivando all'ultimo giorno. Allora, un segno per chi? E di chi? E di che cosa? Però continuano queste cose qui, eh? Secondo me è una cazzata, eh? Lo dico esplicitamente, perché basta, ormai sto rompendo, ma no, cioè,
comunità di stampa.
Però c'è tanta gente che continua ad andare a cercare queste cose, a pensare, no? Ma uno si dice, ma di che Dio? Che tipo di Dio dà questi segni? Sempre con questa cosa che lo straordinario lo può fare solo Dio, per cui, no, eccetera. Gesù non si riconosce dagli occhi. Non lo conosce Maria Maddalena. E anzi, no, Maria, Gesù, che tra l'altro appunto uno si aspetterebbe che Gesù si presenti a Maria Maddalena e dice: Maria, sono io, ecco, guarda, va, non piangere più, abbracciamoci, eccetera, eccetera. No, Gesù comincia da noi e da quello che portiamo nel cuore. Ai discepoli di Emmaus chiederà, no, di che cosa state parlando? Cioè, anche questo, no, un Dio che, quando incontriamo, no, qualcosa di Dio, ci sentiamo amati. Più che amarlo noi, ci sentiamo amati. Cioè, in qualche modo noi facciamo l'esperienza di Dio quando sentiamo il suo amore per noi. È un suo amore concreto che ci domanda, che vuole condividere la pena del nostro cuore. E allora, vedete, ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Siamo in un giardino, il capitolo 19 ce l'aveva detto che questa tomba era in un giardino, e lei lo prende per il custode del giardino, naturalmente, no? Che da una parte ci fa dire lo prende per un giardiniere, no? E anche qui è interessante che la tradizione antica non ha mai fatto, come dire, immagini di Cristo risorto, cioè nel senso che le icone antiche erano legate agli angeli che mostravano i dei e un gruppo di donne, no? E l'altra icona antica era, che parlava del Cristo risorto, della discesa agli inferi, no? In questa rilettura teologica di questa vittoria di Cristo sulla morte, non solo da Cristo in poi, ma anche, no, anche indietro, e quindi lui che distrugge le porte degli inferi, no? E poi è stato un po' nel Medioevo che si è cominciato a mettere questo Cristo palestrato che esce dalla tomba, no, con la bandiera, certi bicicli, certe cose, no, cioè i soldati per terra, e lui è scelto. Nell'antichità non c'era, perché i Vangeli, no, lo piglia per un giardiniere, no, per un giardiniere. Allora, ecco, cioè, tanto per dire che poi il Cristo risorto è sempre lo stesso Cristo, cioè uno che non si impone. È sempre lo stesso Cristo, non si impone. Cioè, come dire, anche nella nostra vita oggi, lui non si mostra imponendosi, si mostra suggerendo, no? Parlandoci, eccetera, ma lasciando che, ecco, lasciando che uno voglia entrare in relazione con questi segni, no? Con questi segni che non si impongono, non sono dei segni violenti, sono segni umani. E tra l'altro il custode del giardino, lei sbaglia e ci azzecca, senza saperlo ci azzecca. Perché ricordate che il giardino nella Bibbia è il giardino di Genesi 3, Genesi 2, Genesi 3, no? È il luogo della vita, è la relazione. Allora dire il custode del giardino significa dire colui che ha le chiavi del giardino, ha le chiavi delle relazioni. Cioè, noi rientriamo in relazione con Dio e tra di noi per Gesù, in Gesù. È Lui il custode. E allora dice, Signore, se lei è portato via tu, dimmi dove le fosse, andrò a prenderlo, vedete? E lei ama profondamente Gesù, no? Gesù che per lei adesso è cadavere, no? Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prendere un cadavere, stiamo parlando sempre di un cadavere. Gesù le disse Maria, e la si voltò e disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. Vedete, lei lo riconosce dalle orecchie e non dagli occhi. Non dagli occhi. In questo senso credo che perché anche noi nella nostra esperienza, nel nostro cammino cristiano abbiamo la parola, no? Che illumina la nostra, prima di tutto la nostra vita. E in alcuni momenti abbiamo sentito una forza di questa parola che ci chiamava per nome, cioè che era rivolta a noi, stava parlando a me. E parlava a me non solo e soprattutto per la persona che me l'aspettava, ma perché attraverso la persona che me l'aspettava, quella parola, lo Spirito di Cristo risorto mi sta parlando. E io faccio esperienza del suo essere vivo. Vedete, l'esperienza di Maria è la nostra. Perché ci vengono raccontati questi racconti? Uno potrebbe dire, guarda, ci vengono raccontati per farci venire l'invidia, no? Cioè, della serie, loro l'hanno incontrato, loro l'hanno visto, è chiaro, poi sono andati per il mondo, eccetera, ma perché l'hanno visto? Noi, chi di noi l'ha visto? Chi di noi è stato alla tomba, no? E invece no, ci vengono raccontati per dirci che la loro esperienza è la nostra. È la nostra. Tra l'altro a partire da quei vuoti, della nostra vita, no? Che ancora dice il buio, che ancora dice qualcosa che non è ancora pieno, no? E che allo stesso tempo però quei vuoti, no? Sono anche luoghi dove il Cristo risorto ci dice che Lui è vivo e che la morte non ha l'ultima parola. E allora appunto questo Rabuni, che significa maestro, Gesù gli disse non mi trattenere, non mi prendere, no? Cioè, vedete, Maria lo riconosce e allo stesso tempo deve anche qui un cammino di conversione, no? Non si esce immediatamente da quella paura della morte che vuole farci, no, possedere, da vivi e da morti, da vivi e da morti, cioè da vivi e anche quando diventano cadaveri, lo devo andare a prendere, però è sempre nella logica del possesso che nasce dalla paura della morte, no? E allora è il Signore che con amore, con affetto gli dice non mi trattenere perché sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, quindi loro salgo al Padre mio, il Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E per la prima volta nel Vangelo Gesù utilizza questa parola, fratelli. Cioè il Cristo risorto ci fa fratelli. Guardate che in qualche modo nella passione e morte di Gesù è morta anche la comunità. nel senso che la comunità, chi l'ha predito, chi l'ha rinnegato, chi è fuggito, la comunità stessa. Attraverso Cristo risorto si rifà comunità. Questo è bello, no? perché tante volte vedete, uno dice, vabbè, ma la fede in Cristo risorto qual è? Che io devo essere convinto che c'è una vita dopo la morte? Sì, anche questo, ma io posso già sperimentare la forza della risurrezione del Signore in quanto attraverso la sua parola e il suo essere con Lui ci mette insieme. Vince già quella morte che è la divisione. Questo è bello, no? Vince già quella morte che è la divisione. Cioè, il Cristo risorto non parla solo di qualcosa dopo, anzi, se volete parla di adesso. Cioè, una vita che in Lui sconfigge la morte che è la divisione. Gli incontri con il risorto, e con questo concludo, hanno una dimensione perdonante. Perdonante. Perché poi noi come ci mettiamo insieme se ci giochiamo nel perdono. Ci può stare insieme se ci si gioca nel perdono. Se no, è così. E voi lo sapete meglio di me, anche nelle relazioni affettive, eccetera. E anche in una comunità cristiana, questo dovrebbe essere chiaro, ma non è chiaro nelle comunità cristiane. Cioè che si può stare insieme se ci si gioca nel perdono. Perdono reciproco. E questo è un segno di Cristo Gesù. Bene, allora grazie a voi.